Fuori registro. Voci tra i banchi di scuola.
They offer me, the office offer me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Career opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that never knock. Woo.
Buonasera, scusate. Problema microfoni, bentrovate e bentrovate fuori registro, voci tra i banchi di scuola. Allora, se volete chiamarci in diretta, vi ricordo i numeri 0233 001 001 per scriverci messaggi 331 6214 013 o se volete scriverci una mail diretta @popolarenetwork.it. Dunque, questa sera vorremmo affrontare lo spinoso tema dei metal detector a scuola, del cosiddetto decreto anti-Maranza, che è parte del pacchetto sicurezza del 2026. E lo facciamo anche noi a partire da alcuni fatti di cronaca che sono stati definiti da più parte come, virgolettato, il fenomeno crescente dell'utilizzo dei coltelli da parte dei ragazzi. Stiamo pensando per esempio all'episodio che è avvenuto a Sesto San Giovanni, dove a metà dicembre un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato da tre giovani fuori dall'istituto De Nicola, oppure alla recente uccisione a coltellate di Yusuf Abanoub il 16 gennaio da un compagno di scuola a La Spezia. Perché ne parliamo anche noi in una trasmissione di scuola? Perché questi eventi hanno influito anche a livello di decisioni governative sui ragazzi e sui ragazzi. I ragazzi ovviamente frequentano la scuola. Dopo quest'ultimo evento, infatti a fine gennaio, sapete bene che è uscita una circolare ministeriale che offre agli istituti scolastici, su richiesta dei dirigenti, la possibilità di introdurre i metal detector nelle scuole laddove, recita la circolare, si osservino comportamenti violenti o segnalati reiterati atti di bullismo.
Sì, con i metal detector però devono entrare a scuola anche le forze dell'ordine, cui spetta la gestione di questi dispositivi, perché ovviamente non possono essere gestiti dal personale scolastico. Metal detector significa quindi forze dell'ordine, e forze dell'ordine e scuola non ci sembra che siano termini che possano andare molto d'accordo. Negli ultimi 10 anni, come recita il sito di Save the Children, in Italia il numero di minori in contatto con il sistema di giustizia perché sospettati o autori di reato ha conosciuto un lieve aumento. Parliamo di 329 ogni 100.000 abitanti nel 2014 e di 363 nel 2023, che comunque rimane uno dei dati, dei tassi più alti tra i paesi europei. Però dall'anticipazione di un rapporto di ricerca della stessa organizzazione, che verrà diffusa a marzo, emerge che dal 2019 al 2024 i minori segnalati per porto d'armi improprie, come per esempio i coltelli, sono passati da 778 a 1946, quindi una bella crescita, e nel primo semestre del 2025 erano 1096, quindi più del doppio in 5 anni. Però ci chiediamo, che forse questo dato emerge perché sono più intensi i controlli. Questo lo potremo chiedere magari all'avvocato Losco, che sarà uno dei nostri ospiti stasera.
Le domande quindi che vorremmo porci questa sera sono tante. Innanzitutto, esiste davvero un allarme sociale? Esiste una sorta di emergenza giovani? Esiste un pericolo reale? È reale o è solo percepito l'aumento di criminalità giovanile che si manifesta anche nei contesti scolastici? Del resto, ci viene da dire, ragazzi a scuola ci stanno e ci stanno per tante ore al giorno, e in quelle ore la loro vita entra in classe insieme a loro, non rimane fuori dalla porta alle 8 per essere poi ripresa alle 14.
indubbiamente questo allarme sociale negli ultimi anni sembra essere un po' il fil rouge che attraversa il discorso pubblico sulla sicurezza e che ritroviamo anche nei discorsi di Valditara, del ministro dell'istruzione e del merito. E allora a scuola forse si possono intercettare i coltelli e vietarne l'ingresso attraverso un bip, però poi cosa diciamo ai ragazzi? Stiamo dicendo che molti di loro così sono sbagliati, che sono deviati, che sono un pericolo pubblico, che da loro bisogna difendersi. Ancora una volta sembra che gli adulti abbiano paura e che il problema si stia affrontando dalla coda, nel momento in cui il controllo, anzi l'illusione del controllo, sembra essere l'unica risposta che gli adulti sanno offrire.
La filosofa spagnola Marina Garcés, che qualche mese fa al Festival della Filosofia a Milano ha presentato un suo bellissimo libro che si chiama Occupare la speranza, sostiene che la scuola entra in crisi quando si vive come un carcere. Il carcere, lo sappiamo, è un luogo chiuso, non permette connessioni con il fuori, con la vita, è un luogo che esclude. La scuola invece pensiamo che dovrebbe essere uno dei luoghi che può e deve saper includere la vita e anche rappresentare il desiderio. Pensiamo al desiderio come quella filosofica possibilità di ricerca di un senso. La scuola, pensiamo, deve essere un luogo in cui si possa occupare e abitare la speranza. E questo certo non può avvenire laddove si alzano dei muri e dove vige la sola istanza del controllo e della punizione.
E però cosa dicono i ragazzi? All'indomani della tragedia di La Spezia, i risultati di un instant poll di scuola.net mostrano che il 60% dei giovani sia d'accordo con una stretta sui controlli. Però per molti ragazzi i controlli rappresentano un rimedio temporaneo, non una soluzione strutturale, come invece sembrerebbero pensare i nostri governanti. Il 47% degli studenti chiede di investire soprattutto su educazione e prevenzione, con corsi obbligatori su affettività, gestione della rabbia e legalità.
Quindi i giovani sono sempre più avanti degli adulti. E allora questa sera ne parliamo con tre persone. Avremo con noi lo psicoterapeuta Alfio Maggiolini, al quale chiederemo di accompagnarci in una lettura dei comportamenti violenti dei ragazzi. Poi l'avvocato penalista Eugenio Losco, al quale chiederemo di raccontarci le misure repressive che il governo sta mettendo in atto per reprimere questi fenomeni di violenza minorile e nelle scuole. E infine sentiremo Anna Borando, che è una dirigente scolastica di un istituto superiore, il Galilei Luxembourg di Milano. Sentiremo a brevissimo lo psicoterapeuta Alfio Maggiolini, però vogliamo prima dare la parola a Gabriele, che è uno studente dell'istituto De Nicola di Sesto San Giovanni, quello che abbiamo citato a inizio trasmissione, era quella scuola che era stata teatro all'esterno di un accoltellamento di tre ragazzi. È al telefono con noi Gabriele, ma prima di sentire la sua voce dal vivo sentiamo un pezzettino di una canzone che ha scritto.
Negli occhi di mio amico ho visto solo trasgressione, il giorno mi è riuscito a tenere una relazione, ho visto depressione passare una pasticca, con tutto finiva, tornava nella cricca come se non fosse successo più nulla, lui tornava nella sua percezione fasulla, solo perché non gli stava bene la sua vita, come la pasticca quella sera l'ha proprio digerita, perché non gli stava bene quello che stava passando, ad ogni ora, ogni luogo lui stava fumando, forse pensava di starsi salvando, io ho visto fare flash su cane ad autogrammi, l'ha fatto però, non si guardava dei suoi drammi, l'ha fatto però, non pensava ai suoi traumi, con la testa arrivava ai Caraibi, io l'aiutavo a non fare troppo tardi, ho parlato solo di uno ma sono tutti così, ho visto gente farsi anche di martedì, e sono la voce di queste cazzo di strade, parlo della società che pian pian decade, anche i bimbi tirano fuori queste cazzo di spade, mi sono rotto, vorrei andare via da qui, sotto i visionisti come Udi Udini, e a tutti, e a tutti i bimbi delle vie, impariamo a star vicini. Siamo tutti quanti dei poveri bambini, non continuiamo a fare follie. Cominciamo a girare senza coltellini, così risolviamo queste bugie. Perché non è vero che la hai per sicurezza. Fermo così non ne hai consapevolezza. Fermo così non ne hai destrezza. La paura alla fine fa sparare, alla fine il sangue fa colare.
Questa è la canzone di Gabriele Vena ed è qui con noi. Gabriele, ci sei?
Ciao, mi sentite?
Sì, sì, ti sentiamo abbastanza. Sappiamo che sei ancora di ritorno da una gita, quindi sentiamo
sì.
I rumori di fondo, va bene. Ma figurati. Allora, noi abbiamo appunto ascoltato un pezzo della canzone che è ancora qui sotto, ma ci piaceva chiederti com'è nata questa canzone.
Com'è nata? Come qualcosa che scrivo e da qualcosa che scrivo. In ultimo periodo soprattutto sono qua da sono abito a Cinisello da quando sono tornato. E c'era sempre stata questa cosa un po' della sicurezza dalle armi, no? E secondo me bisogna spostare il focus, prima lei ha detto che c'è il focus sui adulti che hanno paura dei ragazzi con le armi, ma secondo me è solo una conseguenza, cioè i figli che hanno paura sono i ragazzi, per quello che portano armi a scuola, portano armi in giro quando escono, cioè è una questione di sicurezza.
Hai detto che vivi, scusami, in una situazione, lo dici anche nella canzone, tu dici la situazione è questa, no? La realtà è questa e quindi di conseguenza i ragazzi si difendono in questo modo? È un modo per difendersi?
È un modo per difendersi da altri ragazzi, non da adulti o da come molto spesso della polizia, cioè... perché cioè, sono situazioni di degrado e nel degrado purtroppo alcune volte è quasi questo. Secondo me, anche parlando della questione dei metal detector, non è la soluzione. Perché come armi di metallo, come possono essere coltelli, sicuro ci possono essere qualsiasi altra cosa.
Sì, certo.
E poi la scuola diventerebbe a quel punto veramente un carcere realizzato.
Grazie mille Gabriele, grazie per il tuo contributo.
A voi.
Grazie, scusa ma è veramente un po' troppo confuso il sonoro. Grazie,
grazie mille.
Grazie. Allora, quindi Gabriele ci sta dicendo che i ragazzi hanno paura, la situazione, la realtà è quella di una realtà di degrado e quindi i ragazzi hanno il coltello o qualche arma per difendersi. Abbiamo con noi il professor Alfio Maggiolini, psicoterapeuta che ha anche coordinato per diversi anni l'equipe di ricerca e intervento sui comportamenti trasgressivi e antisociali e collabora con i servizi della giustizia minorile della Lombardia. Allora, professore, intanto benvenuto e buonasera.
Buonasera a voi.
Non so se ha sentito Gabriele, che
sì.
Era un po' disturbato,
sì, sì.
Però insomma abbiamo intuito che cosa volesse dirci. Allora, noi abbiamo in inizio trasmissione, non so se ci ha ascoltato, fatto una minima introduzione e vorremmo appunto parlare, diciamo, di violenza dei giovani a partire dall'ultimo degli episodi che però è diventato tristemente famoso dell'uccisione di Youssef alla Spezia. Allora le vogliamo chiedere questo: quando sentiamo parlare di risse, di accoltellamenti, in generale appunto di violenza dei giovani, dobbiamo pensare a un'emergenza? Gabriele sembra dirci che invece sia qualcosa di strutturale o a un fenomeno che stiamo noi adulti leggendo in modo miope. Perché oggi un ragazzo dal suo punto di vista sente il bisogno di avere un coltello in tasca? Cioè, è difesa, come diceva Gabriele, è una ricerca identitaria, è altro. E le faccio l'ultima postilla così vediamo se riesce a rispondere tutte insieme. Questi fenomeni di violenza che stiamo vedendo adesso, attuali, secondo lei hanno una qualche differenza rispetto al passato?
Allora, innanzitutto una prima considerazione riguarda il fatto che alcuni episodi di violenza degli adolescenti non debbono necessariamente essere presi come indicatori di un modo di essere di una generazione. Quindi la generalizzazione da episodi a indicatori di un modo di essere degli adolescenti di oggi in generale va messa in questione. Gli adolescenti di oggi in generale non sono ragazzi che tendono a fare risse, che tendono ad essere più violenti e che hanno, non so, una maggiore impulsività, che corrono più rischi. Questa rappresentazione non è la rappresentazione degli adolescenti di oggi italiani, ma direi in generale degli adolescenti occidentali. Se c'è una rappresentazione di base è che i ragazzi di oggi sono ragazzi più spaventati, hanno più paura del mondo, hanno più paura del loro futuro, hanno anche più paura di uscire per le strade, questo è qualcosa a cui si è accennato prima. Certo. Quindi il tema non è la violenza, ma è la paura, l'ansia, che è un'ansia relativa soprattutto alla costruzione della loro identità e del loro futuro. Quindi questa è la prima considerazione di base. Dopodiché è vero che esistono alcuni gruppi, alcuni ragazzi, che possono avere dei comportamenti violenti, però non dobbiamo applicare questa definizione a una generazione come se fosse un fenomeno appunto collettivo. Dobbiamo quindi capire quali sono le ragioni per cui in alcuni casi i ragazzi possono diventare violenti. Le ragioni possono essere varie, perché in parte, d'accordo, c'è una sorta di tendenza dei ragazzi a essere più impulsivi, e questo vale per tutte le generazioni di ogni epoca e di ogni cultura. Però poi dobbiamo vedere quali sono delle ragioni più specifiche. In alcuni casi, lo sappiamo, ci sono aspetti psicopatologici,
sì.
Quindi ci sono adulti violenti, ci sono uomini violenti, possono essere anche mamme o donne violente, e non generalizziamo, diciamo, a un ruolo affettivo certi comportamenti, perché li attribuiamo piuttosto a delle situazioni cliniche particolari. Però è vero che al di là di alcune variabili che hanno a che fare con la psicopatologia individuale, poi esistono anche alcuni fattori che sono fattori evolutivi ma anche sociali. Quindi ci sono delle condizioni in cui crescono alcuni ragazzi oggi, non tutti i ragazzi oggi, alcuni ragazzi oggi, per cui alcuni ragazzi hanno un'idea di un futuro molto complesso, in cui hanno difficoltà a costruire un'identità sociale di valore, diciamo. E quindi di fronte a questa difficoltà una delle soluzioni è quella anche di diventare più trasgressivi e di provare a prendere quello che non hanno. È una delle soluzioni, perché molti altri ragazzi scelgono altre soluzioni, cioè alcuni si ritirano in casa, alcuni hanno comportamenti autolesivi, quindi sono diverse possibili soluzioni a uno stesso disagio di tipo evolutivo. Ma se guardiamo nell'arco di non degli ultimi anni, non so, degli ultimi 5 anni, ma se guardiamo nell'arco degli ultimi 20 anni o anche 30 anni o 40 anni, la tendenza dei reati minorili è alla diminuzione, non è all'aumento.
Sì, sì, sì.
Quindi è così. Invece, se invece si prende il 2019 o il 2020 come punto di riferimento, è evidente che abbiamo una percezione, ma è una realtà, di un aumento di questi reati, perché dopo il Covid, mentre prima c'era una tendenza complessiva alla diminuzione, dopo il Covid c'è stato un rimbalzo veramente significativo, e quindi questo rimbalzo giustifica in parte l'allarme sociale che c'è, però va visto, diciamo, in un arco più ampio. Quindi dobbiamo interrogarci su cosa sta succedendo oggi rispetto a un decennio fa o a 2 decenni fa, ma in modo più specifico.
Certo.
Sì. Professore Maggiolini, alcuni suoi colleghi in questo momento storico parlano di genitorialità scomparsa o di adulti fragili che fanno fatica a sostenere le relazioni con i figli, di adulti che hanno smesso di ascoltare in modo significativo i ragazzi. Lei pensa così? Anche lei pensa che sia così? E quindi come leggiamo la stretta repressiva e la proposta dei metal detector a scuola? non si sta andando nella direzione opposta rispetto all'ascolto di cui i ragazzi hanno bisogno. È come se noi stessimo dicendo ai ragazzi: voi siete pericolosi e noi siamo pronti a punirvi. Non è un po' così?
Non credo che i bambini di oggi, i bambini, stiano crescendo peggio dei bambini di un tempo.
Sì.
C'è molta più attenzione educativa, c'è molta più attenzione alle loro fasi di sviluppo, quindi la capacità dei genitori, dei bambini, di ascoltarli, a me sembra che non stia sollevando particolari interrogativi. Allora cosa significa? Che a un certo momento, quando i ragazzi diventano adolescenti, i genitori diventano improvvisamente incompetenti?
Mm-mm.
Allora c'è qualcosa probabilmente nel passaggio adolescenziale che va spiegato diversamente. Quindi non è solo, diciamo, una tendenza educativa di base, è qualcosa che riguarda l'adolescenza. Nelle società primitive la costruzione dell'identità degli adolescenti non è a carico della famiglia. È a carico della società. Oggi non siamo più in questo contesto, ma è come se pensassimo che in realtà la costruzione dell'identità degli adolescenti deve essere a carico della famiglia, ed è a carico della famiglia, ed è così. Questo significa che se c'è una famiglia che ha risorse, disponibilità, un clima familiare sufficientemente tranquillo e poco conflittuale, eccetera, può essere una buona base per la costruzione del futuro dei ragazzi. Ma se c'è una famiglia in cui invece non ci sono risorse economiche, c'è un alto livello di conflittualità e ci sono altri tipi di problemi, cosa che è un po' più frequente nelle famiglie, ma anche di ragazzi che magari hanno genitori immigrati all'interno appunto della famiglia, allora in questo caso lo Stato dovrebbe essere l'esterno a sostenere questa costruzione di identità dove manca un supporto familiare, cosa che invece normalmente non c'è. Quindi oggi si vede che chi ha una base familiare positiva e supportiva riesce a garantire tutto sommato un futuro per i figli, ma chi non ha questa base davvero ha difficoltà, perché non c'è un garante sociale dello sviluppo, non ci sono garanti sociali dello sviluppo dei ragazzi oggi. Quindi penso che possiamo sicuramente migliorare il modo in cui i genitori vedono i figli, in cui li ascoltano, eccetera, però c'è anche un problema di chi si occupa della costruzione dell'identità sociale, cioè del futuro degli adolescenti.
Dei ragazzi, certo. No, ma infatti la cosa che devo dire che a me ha colpito è sentire tanto la canzone di Gabriele, l'abbiamo passato solo un pezzettino, però mi ha colpito che lui dicesse: io scrivo quello che vedo.
Sì.
E questo, cioè lui ha proprio detto come sono spesso tranchant gli adolescenti: qui c'è una situazione di degrado, io sono qua, questo vedo e questo scrivo, ed è normale, come dire, normale così che noi ci difendiamo perché abbiamo paura.
Sì, ci sono dei ragazzi che hanno paura, e questa paura ad uscire, diciamo, spesso è condivisa dai genitori, e quindi una paura a lasciarli andare, diciamo, e in parte è giustificata da certe situazioni territoriali, però si sta anche creando una descrizione del sociale, diciamo, dell'extrafamiliare e soprattutto della dimensione gruppale dei ragazzi, come se fossero, diciamo, situazioni, quindi i ragazzi in gruppo e i ragazzi fuori casa diventano subito un allarme. Questa visione che può avere delle giustificazioni, però è pericolosa, perché andare fuori casa ed essere in gruppo è una necessità evolutiva.
Certo.
Non è qualcosa di negativo, è fondamentale. Il fatto che molti ragazzi dopo il Covid, quando sono rimasti in casa, sono stati protetti, non hanno avuto relazioni di gruppo proprio dopo questa situazione di isolamento, che in teoria avrebbe dovuto essere la più protettiva, abbiano visto un innalzarsi di tutti i segnali di disagio, mostra che questa dimensione così protettiva, invece di essere utile allo sviluppo, è stata una minaccia alla loro crescita e alla loro identità. Allora il problema diventa, d'accordo, diciamo, ragionare su quello che c'è fuori, però bisogna da una parte sicuramente avere un'idea, dare più sicurezza ai ragazzi su quello che c'è nel territorio, diciamo, c'è fuori. Quindi dare un'idea di presenza adulta, anche protettiva, che non vuol dire solo le forze dell'ordine, vuol dire un'idea di un presidio adulto del mondo esterno, in modo da rassicurarli sulla possibilità che uscire garantisce loro un'esplorazione, garantisce loro possibilità di esperienze e così via. Altrimenti, se si crea una narrazione, un discorso, dove fuori ci sono coltelli, fuori ci sono mananza, fuori ci sono baby gang, si crea una sorta di circolo vizioso in cui la paura alimenta
altra paura.
Se devo uscire, devo uscire col coltello, perché altrimenti non se ne può fare. Ma noi, diciamo, bisogna stare attenti a come si racconta le cose. Questo non sto dicendo che siano invenzioni, ma che il racconto che se ne fa deve essere responsabile, ecco.
Deve essere adulto, ecco, mi viene a dire questo. Grazie mille, professore, grazie di essere stato con noi, è stato gentilissimo. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie.
Arrivederci. Siamo a Fuori Registro, stiamo parlando di violenza giovanile a seguito della vicenda dell'uccisione alla Spezia che di un ragazzo da parte di un suo compagno, che è avvenuta a gennaio. Abbiamo appena sentito il professor Alfio Maggiolini, psicoterapeuta, e insomma ci stiamo dicendo che bisogna stare attenti alla narrazione un po' che si rischia di fare, che un po' è stata fatta da alcuni media su questa emergenza sociale della violenza giovanile, che in realtà non è così, anche perché già il professore ha accennato che alcuni reati, in realtà, che i reati giovanili non sono aumentati.
E c'è anche Simone, un ascoltatore, che ci dice: non sono un sociologo, non ho figli per poter avere un riscontro, ma secondo me la mia quando ero adolescente, anni 84-88, c'era molta più violenza, per cui anche nella percezione soggettiva di qualcuno non è un fenomeno emergente o in aumento.
No, infatti. E allora proviamo a capirlo ancora un pochino più da vicino. Adesso spostiamo lo sguardo dai ragazzi, andiamo più un pochino più nel tecnico, ma ci serve per capire quello che sta succedendo, e cerchiamo di capire appunto un po' più da vicino come le istituzioni stanno affrontando questa questione del disagio e della violenza minorile anche in relazione alla scuola. Abbiamo con noi l'avvocato Eugenio Losco, che è un avvocato penalista. Buonasera, avvocato.
Buonasera. Buonasera a tutte e a tutti.
Buonasera. Allora, avvocato, prima abbiamo accennato a una percezione diffusa, stavamo dicendo, di allarme sociale che è relativo ai fenomeni di violenza giovanile. Intanto le chiediamo, per prima cosa, se è vero quello che ci ha detto il professor Maggiolini, ha solo accennato che i reati non sono aumentati, come invece sembra un po' da questa narrazione dei media che, come dire, ci si rappresenta in questi ultimi mesi.
O meglio, scusa, il professore diceva non sono un po' aumentati negli ultimi 4 anni, ma se si guarda, se si allunga lo sguardo, non è vero.
Esatto. Dopo questo ci può raccontare nel concreto quali sono stati gli ultimi interventi che le istituzioni hanno messo in campo per cercare di risolvere il problema di questo disagio giovanile, che spesso si manifesta con agiti violenti.
Sì, bene. Il problema del reperimento dei dati non è una cosa semplicissima, perché i dati sulla commissione dei reati purtroppo non sono ben messi a disposizione delle persone. Quindi io ho fatto una ricerca, e per quanto riguarda Milano, posso invece affermare che vi è una diminuzione negli ultimi anni. Diciamo che c'è un trend storico di diminuzione dei reati, soprattutto dei reati diciamo violenti. Noi abbiamo in questo periodo storico un numero di, ad esempio, di omicidi che nettamente inferiore al numero di omicidi, diciamo, negli anni più duri della contestazione, ma più duri di dove si affermava la microcriminalità. Anche a Milano gli omicidi erano più di 100 ogni anno, adesso ci attestiamo su una media di 30-40 omicidi, e per lo più sono omicidi commessi nell'ambito domestico.
Per cui, scusi, parliamo di in generale, non stiamo riferendo ai minori.
Sto parlando in generale di questo trend di diminuzione dei reati. E ho visto, però, sono riuscito a reperire le statistiche degli ultimi due anni. In generale, in questi due anni i reati sono aumentati in maniera consistente. Sono già aumentati nel 2024, ma anche le ultime statistiche del 2025 ci dicono che abbiamo avuto una diminuzione di 15.000 reati rispetto all'anno precedente. E questa diminuzione, a sorpresa forse, riguarda, anche se in minor parte, con una percentuale inferiore, anche i reati commessi dai minori. Ma vi dirò di più, ho fatto una ricerca per quanto riguarda il Tribunale dei Minori, mi sono imbattuto in un'intervista del procuratore capo, il dottor Luca Villa, del Tribunale per i Minorenni, dove racconta di un trend generale, studia degli ultimi dieci anni, anche i reati commessi con arma bianca, quindi con il coltello, sono in diminuzione, sono diminuiti del 21%. Quindi noi ci dobbiamo confrontare con questo materiale, con questa realtà oggettiva, per effettivamente capire se questo allarme sociale relativo alla diffusione dei reati commessi da minorenni
è giustificato.
Ecco, così non mi sembra. Per carità, non voglio dire che non ci sia un problema di delinquenza minorile, ma certamente non è diverso da quello che ci poteva essere negli anni precedenti.
Ma avvocato, scusi, ma perché noi invece abbiamo la sensazione che ci sia sempre più violenza? Ed è fra l'altro un tema, le persone parlano di questo. Fino a stamattina, mi sembra, qualcuno, un adulto, un genitore a scuola mi ha chiesto: ma che cosa sta succedendo? Ma perché tutta questa violenza? È sempre peggio. Ma perché pensiamo questo?
Ma è difficile capirlo, e non è il mio compito di tecnico. Però a me sembra che questa percezione sia dovuta anche al modo della diversa comunicazione che c'è in questi anni, del rimbalzare sui social di determinate notizie, cosa che penso alla mia infanzia questo non accadeva. Ma non è che episodi di violenza non ci fossero. Ho sentito prima un ascoltatore che diceva negli anni 80 io avevo la percezione, anch'io avevo una percezione di violenza. Ecco, tutto sommato ce l'avevo anch'io. Secondo me è proprio la modalità con cui arrivano queste notizie, come vengono rimbalzate sui social.
Sulle social e nei media in genere. Va bene, proviamo a tornare un attimo sul tecnicismo, appunto, sui provvedimenti. Che cosa è successo in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, forse?
Beh, allora, il governo ha deciso di intervenire in relazione a questo presunto problema della delinquenza minorile con degli interventi esclusivamente repressivi, ed è intervenuto sempre dopo alcuni fatti che in qualche modo sono, come dicevo prima, rimbalzati sui media. Mi riferisco ai fatti di Caivano del 2023. Doveva essere un intervento mirato soprattutto per quanto riguarda il problema dell'abbandono scolastico, e invece questo intervento ha portato a una maggiore carcerizzazione del minorenne. Mi spiego cosa vuol dire. Noi avevamo quantomeno un ordinamento penale minorile all'avanguardia, nel senso che era ispirato e strutturato esclusivamente per il recupero dei ragazzi, per una loro risocializzazione attraverso percorsi di comunità. Il carcere era veramente l'estrema ratio, ma nel senso che un istituto penale minorenne come il Beccaria di Milano, ma c'erano una decina di detenuti, di ragazzi che erano costretti a stare in carcere e per fatti di estrema gravità. Questo decreto invece ha introdotto modifiche all'interno del codice di procedura penale che consentono l'applicazione del carcere anche nei confronti dei minori, tant'è che adesso abbiamo un fenomeno del sovraffollamento carcerario anche per i ragazzi, con tutte le conseguenze che ne derivano in questi ultimi anni, sono poi derivate delle indagini per quello che concerne gli istituti penitenziari e come vengono gestiti.
Certo. L'ultima era quella appunto del Beccaria di Milano e quindi
assolutamente sì. E dopodiché sono state sempre introdotte con questo decreto delle misure diciamo penali amministrative di controllo, di anticipazione della soglia punitiva nei confronti dei ragazzi attraverso delle misure di polizia, di ammonimento, attraverso anche degli interventi di tipo repressivo nei confronti dei genitori, con delle sanzioni anche nei confronti dei genitori. E poi, magari questo poteva anche avere un po' più senso, sono state introdotte delle modifiche per quanto riguarda la sanzione nei confronti dei genitori che non si occupano e non assicurano che i loro figli frequentino la scuola.
Certo.
Questo è stato il primo intervento.
Ok.
Dopodiché ne abbiamo avuto uno recentissimo, pochi giorni fa è stato emanato un nuovo decreto, quello che i media hanno chiamato il decreto anti-Maranza, ed è sempre successivo a un fatto di cronaca, magari ne avete già parlato, del fatti
quello di La Spezia. Sì.
Esattamente. Ecco, però ancora una volta si è incentrato l'intervento legislativo esclusivamente per quanto riguarda l'aspetto penale, l'aspetto della repressione. Non c'è alcun intervento per quanto riguarda la possibilità di recupero di questi ragazzi. Si è incentrati sulla questione del possesso delle armi bianche, dei coltelli, introducendo nuove fattispecie di reato e quindi anche in questo caso la possibilità di applicare misure detentive nei confronti dei ragazzi. Ecco, mi sembra che questo sia l'unico strumento che è stato adottato dal governo. Addirittura è uscita una circolare, non so se ne avete parlato, del ministro Valditara e del ministro Piantedosi, che consentono ai dirigenti scolastici in determinate ipotesi di richiedere l'uso dei metal detector e quindi l'intervento della polizia negli istituti scolastici.
Ok, e quindi ancora una volta ci viene da dire la legge viene utilizzata quale strumento repressivo per risolvere dei problemi che invece andrebbero affrontati, come ci diceva anche il professor Maggiolini, su un altro piano, sul piano sociale e aggiungiamo noi ovviamente anche educativo. Grazie mille avvocato, la ringraziamo di essere stato con noi.
Grazie, buonasera.
Molto chiaro. Arrivederci.
Grazie, arrivederci.
Ma che bel mood, ah.
Ma che bel mood.
Mi alzi un po' il beat, mi abbassi un po' con la voce in cuffia.
1999 last
ah.
Last sand. La santa.
Ma che bel mood, ah. Mi sembra
Ehi. Come parli Gigi? Come parli tu? Come parli
ma che bel mood, ah. Mi sembra un'ora d'aria. Mi basta un'ora e taglia. Via le corde che tenevo al collo come una medaglia. Perché pendendo dal soffitto manca l'aria. Guarda mamma, sto volando senza mani, senza piani. Taglio le nuvole nel centro come gli aeroplani. E me la vivo stando basso come fanno i nani, come i fottuti cani. Non farci caso, stiamo bene anche se rovinati. Non sto reperibile alle chiamate. Non ho da dare, le ho contate. Cosa fate qui fumate? Ho paura degli agenti se penso al G8. Attorno a me ho solo gente che pensa al GF. Se vuoi fare quello tozzo allora fatti sotto, che ti stropiccio come carta delle caramelle. Mi sento osservato pure in casa mia. Casa mia, casa mia. Mi fa strano che sta casa non è casa mia. Casa mia, casa mia. Mi sento osservato pure in casa mia. Casa mia, casa mia. Mi fa strano che sta casa non è casa mia. Casa mia. Io non ho voglia di sentirmi così. Di sentirmi così.
Di sentirmi come.
Io non ho voglia.
voglia di sentirmi così, di sentirmi così, di sentirmi
come mai, mai, mai.
E tu mi parli come parla il TG, come parla il TG, come parli tu. E non ho voglia di sentirmi così, di sentirmi così, di sentirmi come. E tu mi parli come parla il TG, come parla il TG.
1999.
Tengo una brutta tosse, mi sento brutto mosso. Per cosa ho fatto forse, c'ho un gran rimorso addosso. Sogno un impatto forte, che se mi sveglio morto spalancheranno porte.
Ben ritrovati a Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola. Stiamo parlando questa sera di violenza giovanile, delle misure repressive che il governo ha messo in campo in questi ultimi mesi e anche insomma 2 anni fa a seguito di alcuni episodi particolarmente violenti. Stiamo cercando di capire se come mai da più parti, forse per il rimbalzo sui social si diceva, forse per il rimbalzo sui media, insomma sembra esserci la percezione di una sorta di emergenza sociale, sembra, perché poi ci diceva il professore Maggiolini che non è corretto leggerla così, perché la situazione ovviamente è molto più complessa. Ci raccontava l'avvocato Eugenio Losco che negli ultimi anni in realtà in generale i dati non sono di facile reperimento, ma che insomma in generale i reati sono diminuiti e poi ci ha raccontato insomma nello specifico di quali misure appunto repressive abbia messo in campo il governo contro i fenomeni insomma di violenza giovanile. Adesso vorremmo riportare un po' il focus sui ragazzi, sulla scuola, e quindi abbiamo con noi la dirigente scolastica Anna Borando, che è dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore Galilei Luxemburg di Milano. Buonasera preside.
Buonasera.
E benvenuta.
Grazie, grazie per l'invito.
Allora preside, lei da anni guida un istituto superiore tecnico e professionale a San Siro ed è stata reggente in vari istituti comprensivi in una delle periferie milanesi dove abbiamo letto ci sono o ci sono state scuole primarie col 100% anche di bambini stranieri di seconda generazione. In questi contesti la scuola, ne abbiamo parlato in alcune altre puntate, è davvero un presidio di prossimità e di continuità. Lo è sia per i bambini più piccoli e le famiglie, ma anche per i ragazzi grandi, perché insomma nonostante la scuola venga spesso bistrattata, noi sappiamo che una scuola, quella che soprattutto si apre al territorio, sa prendersi cura e diventa un luogo di aggregazione, insomma quella che non vuole rimuovere la complessità ma la vuole riconoscere. Allora le chiediamo, ma si sta davvero così male a scuola? Ci può fare un quadro, seppur sintetico, di come vede i ragazzi, di quello che vede lei dal suo punto di vista?
Sì, certo. Beh, io vedo i ragazzi molto meglio di come vengono descritti. Devo dire che mi trovo perfettamente in sintonia con le posizioni appunto precedenti e la lettura dominante è effettivamente negativa, no? I ragazzi sono sregolati, vengono dipinti come senza limiti, i ragazzi non hanno valori, quindi una narrazione fortemente negativa. Tuttavia questa lettura, a mio parere, raramente si accompagna ad una riflessione reale sugli adulti di riferimento. Si parlava della famiglia certamente, però nello specifico, per quanto mi compete, per quanto rappresenti in questo momento, il focus è sulla scuola. Certo. Quindi ci dobbiamo chiedere quanto noi docenti, educatori, dirigenti scolastici siamo davvero capaci di stabilire delle regole chiare, poche ma chiare, e di essere soprattutto credibili agli occhi dei nostri ragazzi, dei nostri studenti, quindi capaci di rappresentare queste regole. Ecco, io credo, sono convinta, no, che la scuola, quando funziona davvero, in qualche modo è il luogo, ma già a partire dalla prima infanzia, un po' di contenimento, no? Di regolazione della rabbia, del conflitto che c'è, no?
Certo.
E se invece viene vissuta come un luogo di esclusione, svalutazione, fallimenti continui e che proseguono uno dietro l'altro, allora inevitabilmente si spezza quel legame educativo, no? E questa rottura è la scuola malata, è la scuola che ha perso, è la scuola che non è capace di proteggere i suoi studenti, i suoi ragazzi. Quindi la scuola, a mio parere, proprio per missione, possiamo dire costituzionale, è un luogo sano per definizione, e alla scuola devono interessare tutti i ragazzi, anche quelli che sbagliano. Certo. E quindi è una scuola che protegge, la scuola sana, ed è una scuola che protegge senza reprimere. Questo, di questo sono fermamente convinta.
E infatti, tornando a quanto raccontavamo prima, cioè al cosiddetto decreto anti-Maranza, già il nome odioso, e alla possibilità di richiedere da parte dei dirigenti l'installazione di metal detector nelle scuole, ecco, ci chiedevamo che effetto fa immaginare l'ingresso di una scuola con un metal detector, che messaggio passa così agli studenti. Il rischio forse è che la scuola venga percepita come luogo di controllo più che di educazione, e quindi come si può tutelare la sicurezza senza minare la fiducia dei ragazzi?
Beh, come correttamente avete ampiamente sottolineato prima, la circolare ministeriale è stata effettivamente una risposta immediata, visibile, no? Subito, diretta ad un episodio terribile, quello che è successo appunto alla Spezia. Però c'è un punto, a mio parere, che va subito sottolineato, no? Non possiamo, sarebbe ipocrita da parte nostra, nascondere che c'è un problema, c'è un disagio reale, c'è un uso effettivo di armi bianche tra i giovani, perché così fa gruppo, per proteggersi, perché hanno paura, come si diceva, questo sì. lo posso sottolineare, lo dicono chiaramente i nostri ragazzi, e c'è una fragilità tangibile che talvolta può sforare in tragedia, senza ovviamente generalizzare, questo è indiscutibile, ma proprio perché c'è questo problema ed è reale, lo sentiamo, però non possiamo certamente ridurre tutto ad un metal detector. Di fatto la circolare lo chiarisce, lo ha chiarito anche proprio recentemente il ministro Valditara, è gestito dalle forze dell'ordine, con certo. cui peraltro già le scuole collaborano in diversi fronti, e ovviamente in chiave preventiva, e quindi può avere una funzione, se vogliamo, contingente, no? C'è una situazione particolare, c'è una segnalazione. Il metal detector può rassicurare, però assolutamente, di questo sono fermamente convinta, non è il nostro orizzonte educativo, assolutamente, non può esserlo, altrimenti non mi spiego anche la recente revisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, che è in vigore proprio da questo anno scolastico, che punta l'accento su un approccio ben preciso. Come dobbiamo gestire una sanzione disciplinare, per inciso, i ragazzi che vengono sospesi dalle lezioni, no?
Sì.
Si passa da una logica punitiva, dice lo statuto, o quantomeno lo formalizza, perché già questo concetto era presente, ma non è mai stato così formalizzato. La logica non deve essere punitiva, ma si passa ad un discorso di giustizia riparativa. Sei sospeso, non sei allontanato dalla scuola, sei allontanato dalle lezioni e ripari in qualche modo il danno, tra virgolette, attraverso delle attività di cittadinanza attiva, che sono poi tutte da organizzare a carico della scuola, e qui ecco, ci sarebbe bisogno magari di qualche intervento sugli organici, sulla formazione del personale, un investimento strutturale. Questa è una cornice poi più tecnica, ma essenziale.
Beh sì, anche perché senza
approccio.
No, dicevo, senza persone, proprio banalmente, no? Anche senza docenti o senza altro
senza
personale,
risorse.
Diventa complicato senza risorse.
Ecco,
certo.
Senza risorse, perché poi le attività di cittadinanza attiva, quantomeno per i ragazzi sospesi dai 3 giorni in su, dai 3 ai 15 giorni, poi la competenza passa al consiglio d'istituto nei casi più gravi, sono a cura, vengono gestite appunto dalla scuola, all'interno di strutture che vengono individuate dagli uffici scolastici regionali, e il nostro ufficio scolastico regionale ha puntualmente individuato una serie di realtà sul territorio di Milano e provincia. Certamente è a carico del consiglio di classe poi l'organizzazione di queste attività, e questo richiede impegno ma anche risorse proprio a livello proprio strutturale, di investimento strutturale, per effettivamente garantire alla scuola questo ruolo di costituzionale, no? Di essere anche capace di in qualche modo portare i ragazzi a riparare il danno laddove hanno sbagliato.
Certo.
Quindi penso che, ripeto, la circolare abbia dato una risposta visibile ad un episodio specifico, però un approccio solo repressivo non può che produrre nuovi problemi, no? Il metal detector all'ingresso ha un messaggio molto chiaro: non mi fido di te.
Esatto.
E quindi ti controllo. Ecco.
Controllo.
E quindi si alimenta lo stigma negativo, la narrazione negativa di cui parlavamo prima.
Certo, e sembra, come dire, un po' una contraddizione. Poi è chiaro che chi non insegna a scuola fa forse un po' fatica, ma sembra che faccia un po' parte ancora di questa narrazione di emergenza sociale, no? Sui giornali è venuto fuori appunto metal detector nelle scuole, ma non è il giornale, come dire, l'opinione pubblica, mettiamola così, che non è dentro la scuola, non lo sa. Che è cambiato lo statuto delle studenti e studentesse, come dicevano, lo sa che anche alle medie inferiori non esiste più la sospensione, che significa esclusione dal dell'edificio scolastico. Per cui, come dire, è ovvio che il Ministero dell'Istruzione poi prevede, no, delle ipotesi che sono educative. Ciò che fa rabbia, lo dico da docente, da insegnante, che invece quello che emerge, no, all'esterno è solo un aspetto negativo in cui la scuola poi ovviamente rientra, no? E per cui si deve gridare alla repressione, alla punizione, senza che poi appunto a livello pubblico ci sia una reale riflessione sulla complessità e su tutto quanto ci siamo detti adesso. Era una riflessione,
sì,
così.
Assolutamente, io posso sottolineare anche che davvero, come dicevo prima, la scuola, visto che mancano tanti luoghi, no, sani, proprio reali, dove poter crescere, dove i ragazzi possono diventare qualcuno senza dover ferire gli altri, ecco, la scuola è ancora uno di questi luoghi, però va sostenuta a 360 gradi nella sua missione educativa in maniera molto concreta, al di là di ogni narrazione, ecco, spesso, ripeto, non fondata su dati reali.
Dati reali.
Preside Borando, abbiamo un'ascoltatrice, Margherita, che propone anche lei una riflessione. Dice: a me sembra ci sia una narrazione violenza e di violenza prevaricante, vedi le potenze mondiali, le politiche repressive anche in Italia. Questo mondo insegna agli adolescenti che la violenza è una, a volte l'unica risposta, e la scuola per me deve essere una contronarrazione, come un presidio.
Sì.
Eh sì, è proprio quello che ci siamo detti adesso, e insomma io penso, esatto, dobbiamo un po' trovare dei luoghi, questo è uno in cui ci proviamo ogni tanto,
sì,
no? In cui bisogna continuare un po' a raccontarlo dall'interno, perché poi insomma quello, sì, che vediamo, come diceva lei, è altro, no?
Sì, ci dobbiamo credere.
Ci dobbiamo credere. D'accordo, grazie mille, Preside.
Grazie
di essere stata con noi.
Grazie tanto.
Un saluto.
Arrivederci, grazie. E vabbè, insomma, Chiara, è stata una puntata ricca. Abbiamo sentito adesso appena la preside, dirigente scolastica, si dice, noi siamo abituati a chiamare preside, Anna Borando dell'Istituto di Istruzione Superiore Galilei Luxembourg di Milano, in zona San Siro. Abbiamo un po' ragionato con il professore psicoterapeuta Alfio Maggiolini e ci siamo fatti raccontare un po' nello specifico che cosa è successo a livello giuridico, quali provvedimenti sono stati adottati e messi in campo negli ultimi mesi.
Sì, la cosa che veramente è un po' una buona notizia, ma un po' è destabilizzante, è l'idea, il pensiero che noi ci sentiamo in una condizione di crisi, di emergenza sociale, e poi magari non è veramente proprio così.
E va bene, ci lasciamo con queste riflessioni, sempre con il tentativo che noi cerchiamo di fare una volta alla settimana, di come dire, di proporre una riflessione sulla scuola un pochino anche da dentro, perché poi è vero, come diceva, ci raccontava la preside, dello statuto degli studenti e studentesse, insomma molte altre cose che entrano nella scuola rimangono nella scuola e difficilmente poi vengono rese note e non si conoscono, e invece, come dire, si conoscono solo alcuni fenomeni, alcune situazioni, alcuni episodi che poi rischiano appunto di essere universalizzati. Ci sentiamo qua.
Police! That's the sound of the police! Police!